Io sono tornato da Assisi ieri, un pellegrinaggio di 3 giorni, e noi sappiamo, conosciamo tutti Francesco, pensa, no? San Francesco. Certamente ha incontrato Gesù, che gli ha cambiato la vita, ma contemporaneamente a Gesù, crocifisso in particolare, ha incontrato il lebbroso. Penso che sia contemporaneo l'incontro con Gesù, morto e risorto, e il lebbroso, gli ha cambiato la vita. Allora, per dire, anch'io ho avuto, io sono ben lontano da Francesco, ma mi ricordo bene che andavo a Lourdes da qualche anno, ero molto giovane allora, attorno ai 20 anni, e mi hanno dato l'incarico delle piscine e mi hanno affidato proprio nell'angolo i bambini disabili, da prendere il bambino spastico, spogliarlo e fare il bagnetto e vedere la mamma che portava questo bambino che piangeva. Non ci siamo detti una parola, era di un'altra nazione, però quel bambino in braccio spastico mi ha cambiato la vita. Perché vi dico questo, mi introduco con questo, perché desidererei, no, dai, che anche voi, se non fosse già successo, vi succeda, come Francesco, di incontrare un lebbroso, può essere qualsiasi ammalato, o incontrare un bambino che cambia la vita. Parto con una provocazione. Mi pare che dall'8 dicembre dell'anno scorso ad oggi, 28 giugno, siano passati 205 giorni di giubileo. Ne restano ancora 145 perché termina, mi pare, il 20 di novembre. Quanti ammalati abbiamo incontrato? Quante persone depresse abbiamo incontrato? Quanti feriti o di altro genere abbiamo incontrato? Perché l'anno della misericordia, almeno nella mia piccola testa, ha 2 connotazioni. La prima, entrare dentro nella misericordia, nella tenerezza di Dio, con la riconciliazione, per dire, fa scorrere l'amore di Dio dentro di noi, è la prima annotazione. Ma l'altra, se non arriviamo a far scorrere questo amore, questa tenerezza, questa misericordia verso gli altri, capite che l'anno della misericordia passa, ma sì e no che ci sfiora. Ecco, allora io mi scrivo, se volete un suggerimento, mi sono preso un librettino, un'agendina, e tutti i giorni scrivo una frase di misericordia che mi colpisce nella preghiera. Può essere l'ufficio di lettura, le lodi, la parola di Dio del giorno, qualcosa che sento, e mi scrivo una frase, una parola. E poi scrivo le persone sofferenti, ferite, che incontro in quella giornata. Volete un numero? Le ho contate prima di venire qua. Dall'8 dicembre dell'anno scorso a oggi ho incontrato 1204 ammalati o disabili, o gente che è venuta alla riconciliazione, perché la misericordia, vedete, diventa un tutt'uno, perché Gesù ha incontrato poveri, malati, peccatori, e a tutti dava la sua misericordia. Era una provocazione, comunque si può servire. Io svolgo 3 punti naturalmente Gesù, non possiamo non parlare, non incontrare Gesù, faccio un accenno a Papa Francesco e poi delineo alcuni tratti di come avvicinare gli ammalati. Gesù, vi faccio 2 o 3 accenni, Matteo 8, Gesù entrò nella casa di Pietro, la suocera di Pietro era a letto con la febbre, Gesù la vide, il vedere, gli occhi, toccò la sua mano e la febbre sparì. La donna si alzò e si mise a servirlo. Altro brano, stiamo leggendolo in questi giorni, li portarono, penso che sia postdomani, li portarono un uomo paralizzato, Gesù, vista la fede dei portatori, disse al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati. Si voltò verso il paralitico e gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. L'uomo si alzò e andò a casa sua. Un terzo brano, un capo della sinagoga si avvicina, si mette in ginocchio e dice, è morta mia figlia, vieni, metti la tua mano su di lei, vivrà di nuovo. Gesù si alza, lo segue, entra in casa, prende la ragazza per mano e quello si alza. È molto bella una frase di Matteo, sempre capitolo 8, che dice, parla di Gesù, sentite che tocco, egli ha preso su di sé le nostre debolezze e si è caricato tutte le nostre sofferenze. E i verbi sono proprio di caricarsi o di mettersi addosso, come ci vestiamo. Hai una sofferenza? Me la metto addosso, la voglio condividere con te. Allora, Gesù è il buon samaritano dell'umanità. Gesù è mosso dalla compassione, si prende cura di tutti quelli che soffrono. Pensate che nei Vangeli 4 ci sono 45 incontri di Gesù con sofferenti, 15 in Matteo, 13 in Marco, in Luca, 4 in Giovanni. E questi sofferenti hanno un volto. Non è gente, una massa, un lebbroso, un figlio malato, la suocera di Pietro, una donna dalla mano inaridita, 2 ciechi, un indemoniato, un muto, una donna ricurva, 10 lebbrosi, l'emorroissa, un paralitico, un cieco, un sordomuto, un idropico. Cosa fa Gesù con i malati? Perché vedete, se noi conosciamo un po' Gesù e se Gesù è entrato un po' nel nostro cuore, noi non possiamo non fare ciò che ha fatto Gesù. Se no, quale Gesù ho in testa io o nel cuore e quale Gesù hai tu? È diverso forse il tuo Gesù dal mio? Guardate che è 3 anni che sono con le suore monache clausure di Novaglie e una mattina mi sono permesso di dire, non rimaneteci male, eh? Loro sono sacramentine, cioè fanno adorazione giorno e notte. Mi è scappato fuori. Quale Dio adorate? Quale Dio abbiamo in testa? È una domanda molto provocante, ma guardate che dipende la vita. Perché se è un Dio da mandare continuamente su orazioni, o chissà che cosa vuole questo Dio, non c'è quel Dio lì. Ma se invece è un Dio che ha un volto, che ha gli occhi, che ha un cuore, che ci ama, che è vicino, quello è il Dio di Gesù, quello c'è. Quindi sarebbe interessante dire, ma di che cosa ci parli? Ci parli dei malati o di Gesù? Tutto dipende dal Gesù che abbiamo in testa e nel cuore. Cosa fa Gesù con i malati? Li vede, ma li vediamo noi gli ammalati. Magari nel stesso pianerottolo, o nella casa vicina. A Verona muore un anziano e dopo 4 giorni ci si accorge che c'è un po' di puzza. No, no, non si può. Li vede, vedere. Guardate che gli occhi sono importanti. Sono andato a Assisi con 3 persone cieche, meravigliose. Conoscete qualche cieco? Sono persone meravigliose. Sapete perché? Perché ci fanno vedere con gli occhi del cuore e sanno vedere in profondità. Gesù si lascia avvicinare, noi ci lasciamo avvicinare, lui li avvicina, si china su di loro, li tocca, parla con loro, li ascolta, dialoga, si mette in relazione fino a prendersi cura e guarire. Il Vangelo dedica intere pagine ai malati. Gesù prova tanto affetto, vuole bene. Mi fermo. Papa Francesco, Napoli, 21 marzo 2015. Papa afferma: Dio ci ha creati per cambiare il mondo, per essere efficienti, per dominare la creazione. È il nostro compito. Ma quando ci troviamo davanti una malattia, vediamo che la malattia impedisce questo, quell'uomo, quella donna che è nato o nata così e che il suo corpo è diventato così, è un dire no alla missione di trasformare il mondo. Dio ci ha dato un compito bellissimo, ma di fronte a una persona ammalata, molto ammalata, questo progetto di Dio, questo sogno di Dio, dove va? Questo è il mistero della malattia, dice il Papa. Si può avvicinare una malattia soltanto in spirito di fede. Possiamo avvicinarci bene a un uomo, a una donna, a un bambino, a una bambina, ammalati soltanto se guardiamo a colui che ha portato su di sé tutte le nostre malattie, se ci abituiamo a vedere il Cristo crocifisso. Lì, nel crocifisso, c'è l'unica spiegazione di questo fallimento. Di questo fallimento umano, la malattia per tutta la vita, l'unica spiegazione è Cristo crocifisso. A voi ammalati, continua il Papa, vi dico che se non potete capire il Signore, chiedo al Signore che vi faccia capire nel cuore che voi siete la carne di Cristo, che siete Cristo crocifisso fra noi, che siete fratelli e sorelle molto vicini a Cristo. Una cosa è guardare il crocifisso e un'altra cosa è guardare un uomo, una donna, un bambino ammalati, cioè crocifissi nella loro malattia. Sono la carne viva di Cristo. Ecco, questi di Gesù, accanto ai malati, del Papa che dice queste cose, allora vi dico qualche parola su come noi possiamo, perché tutti possiamo fare qualcosa di bello, Pensate, se io domani vado a trovare un ammalato, è uno. Ma se domani in 80, 100 persone andiamo a trovare un ammalato, noi domani ne vengono visitati 100. Questa è la comunità cristiana. Ma il prete, pori preti, fanno tante volte quelli che possono. Ma voi siete in tanti, pensate stasera dentro qua che cuori ci sono. Io quando guardo le donne mi innamoro delle donne, perché sapete, voi donne, quando io vado a trovare un ammalato, difficilmente trovo un maschio. Trovo una donna. Accanto a un bambino ammalato, chi c'è? il papà o la mamma? La mamma. Sapete perché voi donne siete così? Perché Dio vi ha dato qualcosa di più che a noi maschi. E quindi voi donne siete chiamate ad amare di più. Perché Dio vi ha dato il doppio che a noi. Questo è fondato biblicamente. Noi in ebraico siamo l'uomo maschio, Is, la stessa radice di Yahweh. La donna è, in ebraico, Issa, il doppio. Questo è stata una spiegazione interessante da un biblista, un grande biblista del Biblicum Francescanum. Diceva, la donna è stata dotata da Dio del doppio di noi. Siete concreatrici di Dio e siete coloro che sono capaci di amare più di noi. Allora io faccio appello proprio a voi donne perché possiate portare la tenerezza nel mondo, la misericordia di Dio nel mondo, soprattutto vicino a chi è nella sofferenza. Ecco allora alcune parole. La prima, la compassione, naturalmente, è un atteggiamento attivo nei confronti del dolore di un'altra persona. Voi sapete che compassione, il termine ebraico e greco, indica le viscere materne, il legame empatico. L'empatia è una partecipazione intensa e immediata verso la situazione di un'altra persona, di una mamma, per esempio, verso il suo figlio. E pensate, ogni fragilità, ogni debolezza, ogni sofferenza mi attrae. Come attrae Dio? Quando c'è una miseria, ecco la misericordia, Dio è attratto fino a essere coinvolto e diventare vulnerabili, lasciarsi ferire, che spinge quindi a perdere per l'altro. Pensate al buon samaritano che trascura i propri affari. Allora vedete, la compassione non è un semplice sentimento, anche, ma è un modo di essere, forse il modo più bello, di essere di Dio. Quindi, prima parola, compassione. Seconda, l'accoglienza. Cosa vuol dire accogliere? Vuol dire affetto, cordialità, calore, ospitalità, spazio. Far spazio all'altro. Nei momenti di crisi che una persona vive, l'accoglienza può sbloccare a tal punto che quel momento difficile può far crescere la persona anziché abbatterla. E quando parliamo di una persona, non pensiamo solo a qualcosa di vago, no, no, la persona è fatta di un corpo, di un fisico, di una mente, di emozioni, di sentimenti, di affetti, di socialità e della dimensione spirituale. E poi, quando noi pensiamo a una persona ferita, non pensiamo mai solo a quella persona, ma anche sempre alla sua famiglia. Non può mancare alla persona ammalata l'esperienza profonda di essere accolta. Guardate che gli ammalati si accorgono se sono accolti, intuiscono, anche da come ci mettiamo, da come li avviciniamo, se è accettata, se è avvalorizzata e amata. Allora accettiamo questa sfida che, sapete, accogliere è un modo di evangelizzare. Quando uno accoglie una persona, trasmette l'amore di Dio. Non lasciamo quindi l'accoglienza solo poi alla spontaneità. Occorre che ci formiamo. Occorre, pensate, è solo accenno fra poco, la capacità di ascolto. se noi non arriviamo ad ascoltare, non possiamo incontrare. E per ascoltare occorre impararlo solo per il fatto di non interrompere. Pensate, quante volte anche in famiglia ci interrompiamo, non c'è ascolto allora. E quindi anche con le persone ammalate. La vicinanza. Farsi vicino ai malati, a chi soffre, è chiaro che è facilitato se nel cuore c'è la compassione. Io dico, noi che abbiamo Gesù nel cuore, dovremmo essere come persone una compassione abitata. Siamo abitati dalla compassione, siamo vestiti di compassione. Significa allora farsi vicino, arrivando a diventare amici, un'amicizia personale. Chi soffre è mio fratello, è mia sorella, è carne della mia carne. Allora, di sicuro, questa vicinanza mi porta anche a una donazione profonda a lui. Vi racconto un fatterello che è capitato. L'ho sentito in un giro che ho fatto in Africa. Un vescovo tutto cuore per i sofferenti aveva portato, su richiesta della mamma, tanto ammalata, aveva portato un bambino all'ospedale. Il papà era sparito. E cosa ha fatto questo vescovo in quegli ospedali là? È rimasto accanto a lui per alcuni giorni, lasciando la diocesi. Tra virgolette, qualcuno dice, ma non abbiamo più il vescovo, è una sede vacante. Fu uno scandalo generale che andò a finire sui giornali e nelle televisioni. Come fosse stata un'incoscienza imperdonabile perdere tempo così da parte di un vescovo per un bambino ammalato. Non poteva farlo qualsiasi altra persona, proprio il vescovo. Quando tornò col bambino ormai ristabilito, che accolse in casa sua perché la mamma stava morendo, il vescovo si meravigliò del vero scandalo che ci fosse gente abituata a fare i benefattori, a lasciare cadere dei soldi per chi ha fame e poi via per i fatti propri. Gente che forse non ha mai diviso in profondità i problemi degli altri. Mi carico di te. Mi prendo in carica, mi metto addosso, come ha fatto Gesù. Forse non è mai arrivata all'attenzione alla singola persona, di sicuro non ha visto nel malato o nel povero un fratello. Non parliamo poi che abbia scoperto Cristo, dietro Gesù Cristo. Non si perderebbe qualche giornata del nostro cosiddetto lavoro? Vedete, questo ve l'ho detto perché arriviamo, e ognuno lo pensi nel suo cuore, io sono arrivato all'amore personale con qualche ammalato. Abbiamo il coraggio di dirci, se non amiamo con sincerità e costanza i nostri fratelli, non viviamo il Vangelo. La visita. Dio ha visitato l'umanità con Gesù. Nei nostri gesti dovrebbe trasparire la bontà di Gesù. Quando noi andiamo, i ministri della comunione, ma anche qualsiasi persona, dopo che siamo andati via da una visita, il malato o l'ammalato dovrebbe dire: è venuto Gesù a trovarmi. Dimostrando interesse verso la persona del malato e della sua condizione. La visita ai malati è una perla, è un gioiello, è una gioia, è un servizio fatto nel nome del Signore e nel nome della Chiesa. Ora ogni volontario, tutti dovremmo essere volontari, deve attingere della grazia di Dio, quello slancio, quell'entusiasmo che rende concreta e attuale la visita di Dio. Ancora velocemente l'ascolto, ve lo accennavo prima, il dono più prezioso che possiamo offrire a un'altra persona è l'ascolto, cioè dare voce e parole alla tristezza, al dolore, ai sentimenti che i malati portano dentro, condividendoli con lui. Sembra poco, a volte dice, ma cosa ho fatto? Ho fatto poco, ho solo ascoltato. A volte l'ascolto è tutto quello di cui ha bisogno una persona. Il sentirsi ascoltato allevia la solitudine, afferma il valore della persona. Sono qui per te e ti ascolto. L'ascolto certamente costa fatica, sforzo, attenzione. Sapete cosa vuol dire ascoltare? Far morire se stessi per dare spazio all'altro. È un grande atto di amore. Chi ascolta con il cuore può arrivare ad essere uno strumento di guarigione. La presenza, altra parola. Per aiutare il malato, dice, ma faccio una telefonata, va benissimo la telefonata. Mando un SMS, va benissimo. Non basta. Occorre andare, essere presenti, perdere tempo, stare lì. Gesù è venuto per stare vicino agli uomini. Pensate che il nome più bello di Dio, rivelato a Mosè, vi ricordate nel rovetto ardente, Yahweh, sapete cosa vuol dire? Io sono qui, sono vicino a te. Dio è presenza, è colui che c'è, colui che sarà sempre vicino e presente. Allora, la presenza accanto ai malati, umana. Umanità, col cuore, come sono capace? La vera presenza è grazia, è dono, è benedizione, è gioia. Pensate che solo essere presenti si porta a Dio, Evangelo. Parliamo poi dell'importanza dei piccoli gesti, tenere la mano. Avete sentito Gesù come tocca, tocchiamo gli ammalati. Asciugare la fronte, adesso comincia il caldo. Muovere il cuscino. Attraverso questi gesti il malato può avvertire e sperimentare la misteriosa presenza di Dio al suo fianco. Dio è venuto a trovarmi attraverso di noi. La presenza che aiuta è serena, rispettosa, lo ripeto che è importante, umana, accogliente, vicina, calda, comprensiva, silenziosa, discreta. Prima di andare dal malato, ma non occorre dirlo a voi, invochiamo tanto lo Spirito Santo, chiediamo al Signore di accompagnare e benedire la nostra visita perché sia nient'altro che un atto di amore. Qualcuno si fa il problema, ma cosa vado a fare? Cosa vado a dire? Niente. Si va come un atto di amore, basta. Cosa devo dire? Mi adatto alla situazione, mi metto in ascolto. Ancora, avete altri 2-3 minuti di pazienza? Il contatto. Io ci tengo molto perché lo sperimento, contatto fisico, trasmette calore, solidarietà. Gesù a volte parla, a volte allunga il braccio, tocca, pensate, il lebbroso. La sua? Scusate. La sua mano diventa simbolo di compassione e di forza, invita l'uomo ad un abbraccio. Dio e l'uomo diventano una sola cosa. Mi ricordo una volta la zona di Via Mameli. Mi hanno segnalato che c'erano tre sorelle anziane, tutte un po' malate, chi una malattia mentale, chi una forte depressione, ecco. E ho ascoltato, via che si accavalavano perché tutte e tre volevano, mai è andato un prete in casa, immaginate queste tre donne che abbastanza religiose, e quindi si accavalavano perché volevano raccontare. Sono stato lì un bel pezzo. Poi ho detto adesso me ne vado, ci vedremo ancora. E le ho baciate tutte e tre, io bacio molto, sapete. E una si è messa a singhiozzare. E ho detto, cosa c'è? Non ho mai ricevuto un bacio in vita mia. Bisogna baciare. Bisogna abbracciare. Bisogna accarezzare. Sapete perché? Io, ma non è che tiro molto. Per me l'abbraccio è Dio Padre. Cosa ha fatto, cosa ha raccontato Gesù quando è arrivato il figlio prodigo? Gli è corso incontro, cosa ha fatto il papà? Ha abbracciato. Dio Padre è un abbraccio. Perché ogni volta che abbracci una persona, tu fai il padre, l'abba. Gesù cosa ha fatto? Ha accarezzato. Accarezziamo con dolcezza, con discrezione. Poi ogni persona bisogna adattarsi. Se qualcuno non vuole, chiaro, non vuole. Gesù è carezza, è tenerezza. E lo Spirito Santo che cos'è? Il bacio. Cosa ha fatto Gesù quando è morto? Non dicono l'Evangelista che è morto. Spirò. Lo Spirito. Lo Spirito Santo è il bacio di Dio. Adesso vi ho dato la spiegazione teologica dell'abbraccio, della carezza e del bacio. Gesù ha consegnato ai discepoli qualcosa di nuovo che non ha bisogno di essere spiegato. Il potere guaritore del contatto. Spesso Gesù ha fatto uso del contatto fisico come mezzo di guarigione. Ho letto la suocera di Pietro. Anche quando cercano Gesù e lo toccano, da lui sprigiona una forza. Vi ricordate la donna emorroista? Se riuscirò a toccare anche solo il suo mantello, sarò guarita. Il contatto fisico ha la sua forza, il suo potere che va oltre le parole. Chi lo usa in modo costruttivo provoca unione e solidarietà. Chi si impegna a servire i malati ha bisogno di familiarizzarsi col grande potere di trasformazione, di aiuto e di conforto che c'è nel malato. Non so se avete sperimentato di essere ammalati, di stare tanto male, e che venga qualcuno a visitarvi e sta lontano, quasi che abbiate la lebbra. Ma se qualcuno vi tocca, quanto è bello essere toccati. Sulla fronte, qui, la mano, è grazia. Certo ci vuole lo rispetto, occorre riconoscere la dignità di ciascuno. Il nostro corpo e quello degli altri è dimora dello Spirito Santo. Ma se restiamo rigidi, imbalsamati o imbarazzati, ci precludiamo l'immenso potere di confortare, di confortarci, di nutrirci l'un l'altro. Nella relazione con i sofferenti, pensate coi morenti, bisogna che riscopriamo e doniamo questa medicina. È una medicina che cura e guarisce. Dio ci ha dato le mani per trasmettere ciò che passa nel cuore. Le mani protese verso chi soffre sono per dire vicinanza, presenza e bontà di Dio. Il Signore si serve delle nostre mani per toccare, accarezzare, sfiorare le sue creature. Sto terminando. Il silenzio. Che silenzio? Cosa vuol dire? Col silenzio si può accogliere, si può donare, si può essere amici, si può ammirare. Chi è malato incontra il silenzio. Pensate, i malati e il silenzio, le lunghe attese, le notti insonni, i mille pensieri, preoccupazioni, la solitudine. Occorre che ci educhiamo al silenzio. Uno è capace di parlare se è capace di tacere. Tacere per permettere all'altro di rivelarsi, di confidare ciò che porta dentro, ciò che gli pesa o ciò che ha bisogno di essere condiviso. Silenzio come rispetto, come umanità. Forse la espressione che meglio esprime il silenzio, sapete che cos'è? Una presenza che ama. Sono qua, sono vicino a te. Un silenzio che consola, silenzio che è povertà con un povero che diventa condivisione. Termino con Benedetta Bianchi Porro, penso che la conoscete, una ragazza morta 50 anni fa a Sirmione, lei è nativa di Dovadola, Forlì, ma è una santa mezzo veronese, diciamo, no? Perché è morta in diocesi di Verona. E ho intitolato questo ultimo parola a scuola dei malati. Cioè non solo portiamo, ma impariamo. Ci danno molto di più loro che non noi. Perché in loro c'è la carne di Gesù. C'è Gesù. Sentite allora. Una delle maestre a me più care è Benedetta Bianchi Porro. Non si è laureata in medicina perché era ormai sorda. L'insegnante crudele, sentendo la sua sordità, le ha buttato addosso il libretto prima della laurea. Zoppa, sorda, completamente paralizzata, cieca, ha vissuto anni di un tremendo calvario. Come può essere scuola per noi? Come possono gli ammalati farci scuola? Nel momento cruciale della sua vita, Benedetta poteva diventare una delle tante disperate, poteva diventare un'acida esploratrice del dolore umano, poteva decidersi per il suicidio. Quando niente ha senso, tutto è possibile. Ma, misteriosamente, la situazione di Benedetta cambia. Qualcosa accade, anche se non sappiamo quando e come, in fondo, ha incontrato Gesù. È bello che Benedetta abbia conservato il silenzio su un momento dell'incontro che ha capovolto la sua vita. Non modificandolo, ma cambiando il suo cuore e di conseguenza la lettura della sua condizione. Benedetta, incontrando Gesù, scopre il senso della vita, del dolore, e da quel momento tutto cambia nel suo rapporto con la vita e con la sofferenza. Sentite la mamma, che è ancora viva, scrive: cara mamma, io credo all'amore. All'amore grande disceso dal cielo. Credo a Gesù e alla sua croce gloriosa. Sì, io credo all'amore. Tu mi dirai che io in Gesù ci sono nata, sì, ma prima lo sentivo così lontano. Ora so invece che Dio è dappertutto, anche nel dolore, anche se noi non lo vediamo, addirittura il regno di Dio in mezzo a noi. Il Papa ad Assisi, 4 ottobre 2013. dopo essere uscito dalla visita alle persone disabili dell'Istituto Serafico che siamo andati a visitare, ha detto, e sarebbe bello che lo dicessimo ogni volta che usciamo dalla visita a un ammalato o una malata: oggi sono stato baciato da Dio. Grazie.
Ringraziamo Don Roberto per questa sua riflessione che ci ha portato, credo, davanti alla realtà del dolore e davanti anche alla nostra responsabilità di vicinanza a chi è nella prova. Allora direi che noi qui a Don Roberto promettiamo che al più presto ci ricorderemo dei nostri malati, fratelli, vicini, e andremo a trovarli. E porteremo così questa parola che concretizzeremo. Però vorrei con i fratelli dell'animazione in 10 minuti adesso fare un momento di preghiera, di guarigione. Perché Gesù non solo andava e toccava i malati, ma li sanava. E Gesù sanava e sana. Gesù è sempre vivo. Per questo, Signore, ti ringraziamo per tutta la parola che ci è stata donata da te questa sera attraverso Don Roberto. Ti ringraziamo, Signore, perché nelle sue parole, nelle parole di Don Roberto, abbiamo sentito l'amore tuo per noi ammalati, per i nostri ammalati, per ogni nostra infermità, Signore. Signore, ti chiediamo proprio di mettere nel nostro cuore sentimenti di compassione, di tenerezza verso chi è nel bisogno. Signore, rompi le durezze o le timidezze dei nostri cuori. Ma ora, Signore, ti chiediamo di andare tu a visitare i nostri ammalati nelle nostre case con questa preghiera. Vieni, Signore, accanto a ciascuno di noi. Tu conosci le infermità che ci sono nell'animo, nel cuore, nello spirito, nella mente, nel corpo di ognuno di noi. Signore, davanti a te, ognuno di noi attraversato dal peccato e anche malato. Malato nell'anima, malato nel corpo, malato nello spirito. Manda il tuo spirito, Signore, qui in mezzo a noi e alle persone che noi ora ricorderemo. Manda il tuo spirito, Signore, perché ognuno di noi sia come toccato adesso da quel tocco di Gesù con cui ha toccato la suocera di Pietro, con cui toccava gli ammalati, anche i lebbrosi. Lui che per la legge farisaica non poteva toccare, perché sarebbe stato reso impuro. Ma a volte anche noi, Signore, abbiamo come paura di essere dal malato reso in qualche modo impuro. Ma dimentichiamo che noi possiamo donare all'ammalato il tuo spirito. E quindi, oh Signore, la tua vita. Ora, Signore, vieni a toccarci. Vieni a visitarci, Signore. Vieni nelle nostre case, che sono i nostri cuori. Ognuno di noi, Signore, si sente malato, come quando tu passavi in mezzo alla folla e tutti volevano toccarti. Passa, Signore, in mezzo a noi e fa che ciascuno di noi, Signore, senta che in mezzo alla folla tu ti fermi proprio davanti a me. E mi guardi con una dolcezza che mi trafigge dentro. E mi guardi con quegli sguardo d'amore, Signore, che mi prende e mi sento letto tutto. Tutto il mio passato, tutta la mia vita. Scopro che mi conosci ancora prima di che tu mi creassi. E sento che sono nel tuo cuore. Un cuore pieno di compassione. Un cuore che non giudica e non condanna. Perché ci hai detto che non sei venuto a condannare, ma sei venuto a salvare, a sanare, a guarire. Passa Gesù in mezzo a noi. Passa e toccaci nelle nostre infermità. Tocca le infermità del nostro corpo, Signore. siamo malati. Ti offriamo anche le croci, Signore, quelle che Tu ci chiedi di portare. Se Tu ci chiedi di portarle, lo faremo con gioia e nella lode. Se Tu vuoi, Signore, toccarci e sanarci, Tu lo puoi. Tu sei il mio Signore e il mio Dio. E ognuno di noi porta qui, in questa sala, i propri malati, i propri fratelli. Quelli, Signore, che in questo gruppo, in questo momento non sono qui perché proprio malati seriamente e impediti quindi di essere qui, ma lo sono, Signore. Noi li mettiamo qui con le barelle davanti a Te e Ti chiediamo, passa, Signore, tocca e guarisci. Tu che puoi tutto, Signore, Tu che sei l'amore. Noi crediamo, Signore, che da Te esce una forza che può risanare tutti. E allora, Signore, vogliamo toccare un lembo del Tuo mantello mediante la nostra fede e permettere a Te di sanare, consolare, guarire i cuori, gli spiriti, le anime, i corpi di ciascuno di noi e dei nostri ammalati. Grazie, Signore Gesù.
Il Tuo amore, Signore, che guarisce, e il Tuo amore che arriva ai nostri blocchi, alle nostre chiusure, alle nostre rigidità, e tante malattie, Signore, personali sono a causa di questa mancanza d'amore. L'amore Tuo che è capace di soddisfare ogni vuoto, l'amore Tuo che è pienezza di cui abbiamo bisogno. È questo amore che Ti chiediamo di riversare su di noi. Ma dopo aver ascoltato la Tua parola, Signore, Ti preghiamo di toccare i nostri cuori, i nostri corpi, perché possiamo essere capaci di gesti di carità, di gesti di accoglienza, di sguardi di amore. Quanto amore, Signore, deve passare attraverso di noi. Tu stesso, Signore, ci insegni come amare. Grazie, Signore, per tutti questi gesti, tutti questi atti di amore che ci racconta il Vangelo. Noi Ti chiediamo guarigione, perché le nostre mani sappiano amare, i nostri occhi sappiano amare. Libera, Signore, il sorriso, libera la gioia intima, libera gesti di tenerezza, Signore. Sappiamo che se non arriva il Tuo amore, se non è il Tuo amore a toccarci, noi siamo paralizzati, Signore. Non sappiamo andare incontro all'altro, incapaci di amare. Per questo Ti preghiamo questo tocco della Tua grazia, per liberare in ognuno di noi nuove capacità di amare. Amen.
Figlio di Davide,
Amen.
Signore, che attraverso la benedizione mia e di Don Roberto, che fra poco vi daremo, che questa benedizione, Signore, possa portare sopra ciascuno di questi nostri fratelli, sulle nostre infermità, il segno della croce, che è salvezza, e amore che salva e che redime. Perché la croce di Cristo ha salvato il mondo. La croce di Cristo può guarire ogni infermità, ogni malattia. Se noi abbiamo fede in questo amore salvifico di Dio, e su voi tutti, sui nostri fratelli ammalati di questo gruppo, su quelli che noi conosciamo e che portiamo nel cuore, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Un applauso a Gesù, al Signore.